va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Nel nostro appuntamento settimanale, e vorrei continuare ancora fino al termine di questo mese un cammino che abbiamo intrapreso togliendo dalla parola di Dio, dalla Sacra Scrittura, alcune domande che Dio fa a ciascuno di noi. L'impegno a mettersi in ascolto e lasciarci guidare dalla sua iniziativa. Scusate. In tutti i Vangeli c'è questa domanda riportata dagli evangelisti: ma voi chi dite che io sia? A un certo punto nel suo itinerario di annuncio del Vangelo, Gesù pone agli apostoli, alla gente, questa domanda, che la pone anche a noi. Ecco il brano, lo troviamo nel Vangelo di Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro ancora Gesù: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Questo è il brano di Vangelo. E voi chi dite che io sia? La domanda che Gesù ci fa. Questo avviene dopo la seconda moltiplicazione dei pani, dopo che Gesù si è rifiutato di mostrare un segno dal cielo, secondo la pretestuosa richiesta dei farisei e dei sadducei. Dice Gesù: non ci sarà alcun segno se non quello di Giona. E qual è il segno di Giona? Beh, qualche esegeta dice il segno di Giona è che per 3 giorni è rimasto nel ventre di un pesce e poi è stato rigettato, quasi a dire che per 3 giorni Gesù sarà nel sepolcro e poi dopo il 3° giorno risusciterà. Ma c'è un'altra interpretazione. Il segno di Giona è che i niniviti, per la predicazione di Giona, si sono convertiti, hanno compreso la loro cattiveria e sono stati perdonati. Ecco il segno di Giona, il credere alla parola di Dio. Gesù interroga i suoi discepoli, che sicuramente erano molto attenti al clamore e al successo che circondavano, che circondava il Maestro. Ma prima chiede loro cosa abbiano potuto raccogliere dalla voce della gente. Ma la fiducia dei discepoli, che i discepoli hanno nei suoi confronti, non può basarsi sul sentito dire. La gente dice questo, la gente dice quest'altro. Devono prendere posizione, devono esprimersi con chiarezza. E allora ecco la domanda di Gesù: e voi, voi, chi dite che io sia? Quasi a dire che di fronte a me ciascuno di voi è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, non accodandosi agli altri, non eludendo questa domanda. Potremmo dire che anche oggi per noi è importante che sappiamo uscire da uno sguardo nei confronti di Gesù che si appoggi solamente sulla tradizione ricevuta. Il Catechismo di San Pio X dice: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, Signore e Creatore del cielo e della terra. Una risposta a memoria. Ecco, dobbiamo cercare di uscire un po' da questi schematismi e dire per noi, per me, chi è il Signore Gesù? Una risposta che non si appoggi solamente sulla tradizione ricevuta, sull'educazione con cui siamo stati accompagnati, sulle abitudini e consuetudini che fanno parte del nostro contesto. È a ciascuno di noi che Gesù chiede: tu chi dici che io sia? Forse non può bastarci quello che di lui abbiamo sinora appreso, che ci è stato insegnato, e nemmeno quello che abbiamo saputo dire di lui fino a questo momento. Cardinal Martini ci diceva spesso che Dio è altro. E allora qualsiasi risposta è sempre parziale, sempre limitata. Gesù attende una più precisa presa di posizione da noi, attende che sappiamo scegliere Lui con coraggio, e questo ogni giorno della nostra vita. Solamente dopo aver scelto per Lui ci apparirà chiaro il cammino da percorrere, così come nel racconto evangelico. Pietro riceve chiarezza sul proprio percorso dopo aver dichiarato la sua scelta per il Maestro. Saprà chi è e come potrà spendersi per il suo regno, con un nome nuovo che caratterizzerà il suo ruolo fra i dodici. Anche se, continuando la lettura di questo brano del Vangelo di Matteo, ci accorgiamo come dopo che Gesù manifesterà il progetto che Dio ha su di lui, dovrà soffrire, dovrà patire, essere ucciso e poi il terzo giorno risorgerà. E Pietro prende le distanze, non sia mai. Gesù lo lo indica come Satana, Satana, allontanati da me. La domanda di Gesù, tu che cosa dici è per me? Perché più chiaramente io possa riconoscere e assumere il mio posto nel mondo, perché possa portare avanti con coraggio le mie responsabilità. Scegliere per Lui, riconoscerlo come il Salvatore, come il Salvatore è luce e forza per la vita, non certo una limitazione. Forse abbiamo già risposto e più volte a questa domanda, ma è domanda sempre nuova. Come nuove sono le sfide e le responsabilità che ci sono poste davanti. Come sempre nuova deve farsi la nostra fede, il nostro percorso, a volte che è tortuoso e faticoso, della nostra vita. Ci deve appartenere la chiarezza decisa e pronta di Simon Pietro, perché anche su di noi il Signore possa fare affidamento per la realizzazione del suo regno. Anche se, lo ripeto, subito dopo questa risposta e questa proclamazione di Gesù circa la capacità di Pietro di riconoscere che lui è il Messia, c'è però la sottolineatura che è un Messia che Pietro non accoglie però, quando Gesù dice il Messia deve soffrire, deve patire, deve morire e poi risorgere. E con la nostra scelta di Gesù deve essere una scelta totale, consapevoli che non sarà sempre un cammino in discesa il nostro seguire Gesù. Ci sono anche dei momenti in cui il cammino sale, in cui il cammino diventa difficile. Però la prima affermazione, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ecco, deve essere ripetuta anche in quei momenti, anche quando Gesù muore in croce. Anche se vediamo che nel Vangelo, riportato dal Vangelo, in quella scena c'è solo un pagano che lo riconosce. Questi, come sta morendo, è veramente il Figlio di Dio. Tutti se ne sono andati, sono fuggiti. Solo un pagano riconoscere che il Gesù che muore in croce, nel modo in cui lo sta morendo, le parole che dice, rivela che è veramente il Figlio di Dio. Possiamo terminare questa domanda che Gesù ci fa e questa nostra risposta, tu sei il Messia, tu sei il Cristo, anche quando sali su un trono che è la croce. Una preghiera che possiamo fare dal Salmo 145. O Dio mio Re, voglio esaltarti, voglio benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, ti voglio lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Perché grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Questo anche tra le mani ho il Cristo crocifisso. Questo anche quando, seguendo Lui, ci sono dei momenti di fatica, di difficoltà, di crisi, ma il Signore Gesù che stiamo seguendo è veramente il Figlio di Dio. E questa relazione che noi abbiamo con Lui, che dovremmo avere con Lui, che ci porta a rispondere veramente, ma non solo a parole, ma con il cuore, al Signore Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Passiamo a un'altra domanda che ci possiamo porre in questo cammino che abbiamo scelto per questo tempo. Una domanda che il Signore Gesù fa a ciascuno di noi. Nel Vangelo di Luca, che cosa vuoi, dice Gesù, che io faccia per te? Che cosa chiediamo al Signore? Brano di Luca. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco la domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Questo è il brano di Vangelo in cui abbiamo cercato la domanda che Gesù pone a questo cieco: che cosa vuoi che io faccia per te? Il racconto di Luca ci presenta un crescendo di voci, le voci della gente prima, che destano l'attenzione del cieco mendicante. Sente questa confusione, sente questo chiacchiericcio, allora chiede: che cosa c'è? E anche le voci della folla che cercano di zittirlo, ma lui grida ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E sono queste grida che fermano Gesù, che interrompono i suoi passi e raccolgono un po' la sua attenzione. Sono tutte le grida dell'umanità sofferente, delle persone che mancano di orizzonti, di quelle le cui voci vengono sistematicamente messe a tacere. Sono le grida di tutti coloro che attendono un segno che li autorizzi a sperare. L'annuncio di una nuova possibilità, una via percorribile. Potremmo dire che ci sono anche le nostre grida, la nostra voce grossa, arrabbiata e la voce implorante. La parola che a volte rischia di pretendere è quella discreta che spera. Sono queste le grida che chiedono pietà. Sono le grida che frenano Gesù e che zittiscono così quanti rimproverano il cieco perché disturba. E di fronte all'uomo che si apre al maestro, la domanda del maestro: che cosa vuoi che io faccia per te? È una domanda che annuncia la disponibilità dell'ascolto. E Gesù con questa domanda mostra che si mette ad ascoltare questo cieco. Gesù non decide per il cieco, non fa un dono a partire dalle sue intuizioni, ma vuole capire il bisogno di chi ha di fronte, vuole dare un significato a quel grido che ha rapito la sua attenzione. Gesù ci mostra il volto di Dio in ascolto, che chiede a noi di avere il coraggio di esplicitare il nostro bisogno. Chiede fede, quella che dona la salvezza al cieco e con la salvezza dona la vista. È la fede di chi sa di non bastare a se stesso e sa che in Dio c'è una porta per la speranza, c'è la luce. La preghiera di domanda che noi facciamo, come è ricca di significati, dice della nostra povertà, ho bisogno di te, Signore. Dice la luce che è il Signore Gesù. Mi manca la luce, lo chiedo a te. Potremmo dire, noi che siamo nati dopo il mistero della Pentecoste, è il dono dello Spirito che si richiede. Gesù vuole comprendere, vuole convincersi che la nostra richiesta è per le cose fondamentali. Una richiesta di una persona che riconosce la sua fragilità, la sua povertà. E la preghiera, la domanda di uno che tende la mano al Signore, dice, ho bisogno di te. Come è ricca di significati la nostra preghiera di domanda. E Gesù però vuole comprendere che cosa desidera questa persona. A volte le nostre richieste sono così banali e superficiali che a cui Gesù non risponde nemmeno. E Gesù vuole mostrarci il volto di un Dio in ascolto, che chiede a noi di avere il coraggio di esplicitare il nostro bisogno, di riconoscersi bisognosi, di riconoscerci poveri. Chiede fede, quella che dona la salvezza al cieco, e con la salvezza che gli dona la vista. E la fede di chi sa di non bastare a se stesso, sa che in Dio c'è una porta per la speranza. Mettiamoci anche noi, come il mendicante in piedi di fronte a Gesù, disposti a dire il nostro bisogno, lieti di essere ascoltati e mossi dalla fede che suscita speranza, sapendo che in Gesù può ancora accadere molto per noi e che in Lui c'è ancora molto spazio per cercare la salvezza. Risuoni per noi ancora questa domanda che ci riaffida la responsabilità del chiedere con lucidità e senza superficialità. E che cosa risponderemo? Qual è il nostro reale bisogno? Che cosa stiamo veramente attendendo da Dio? E poi ci chiediamo, ma io chiedo proprio con fede al Signore Gesù. Tante volte andando in chiesa vedo tanti lumini accesi all'altare della Madonna, presso il tabernacolo o all'altare di San Francesco. E qualche volta mi soffermo a dire, ma queste ceri accesi che cosa dicono? Perché sono stati accesi? Mi dico sempre, spero che siano dei ceri accesi per ringraziare, perché non solo perché abbiamo ricevuto una grazia, ecco, mi chiedo che motivo hanno quei ceri. Certamente molti sono per una richiesta di qualche grazia, qualche aiuto. Mi auguro che siano anche l'espressione di un grazie. Soprattutto, dicevo ieri, noi viviamo qui in un posto dove non ci sono fiumi, dove non ci sono per ora terremoti, dove non ci sono incendi. Ecco, quindi cogliere come, non perché noi siamo più bravi, cogliere i tanti doni che sono presenti nella nostra vita, che noi diamo per scontati, ma non è, vediamo un po' quante persone invece soffrono, non per causa loro, non per la loro negligenza, così, per la situazione in cui si trovano. E poi, ecco, mi chiedo quali sono le domande che si fanno accendendo un cero. Sì, per la salute, credo molti, per una situazione familiare, credo altri, no? Penso anche per la difficoltà delle relazioni. Ho trovato una volta una donna che mi diceva la difficoltà che dopo tanti anni di matrimonio sta incontrando con il proprio marito. Credo, spero che ci siano anche delle domande: che cosa vuoi che io faccia per te? Che diventi un po' più capace di bontà, di gentilezza, di disponibilità. E a volte mi soffermo a dire, e magari accendo anch'io un cero, lo accendo perché possa essere sempre più prete, possa essere sempre più capace di essere accanto alla gente con, diciamo, il volto, l'atteggiamento, i gesti di Gesù Cristo, che sono quelli che ci salvano, quelli essenziali della nostra vita. Tante volte noi chiediamo delle cose, non dico inutili, ma non così essenziali per la nostra vita, no? Un benessere, una riuscita, una giornata bella, cose buone, belle, però forse dobbiamo chiederci sempre che cosa chiedo al Signore per me, perché possa essere veramente il mio salvatore. Il Vangelo dice: tutto quello che chiederete nel mio nome, e lui il suo nome è Salvatore, io ve lo concederò. Tutto quello che è in ordine alla salvezza, il Signore, salvezza del cuore, salvezza della nostra carità, della nostra fede, io ve la concederò. E allora, alla domanda, che cosa vuoi che io faccia per te? Io rispondo che mi faccio un prete capace di comprendere i problemi della gente e capace di vivere con la gente questi problemi, aiutando a dare sempre una luce di speranza, perché Dio non ci abbandona. E poi, ecco, situazioni di famiglie che condizionano il clima familiare, può essere la mancanza di lavoro, può essere l'incapacità a sopportarsi, può essere la disponibilità maggiore verso i doni che ho ricevuto, sono da condividere. Ecco, che cosa vuoi che io faccia? Lo lascio anche a voi questa domanda. Che cosa vogliamo che il Signore faccia della nostra vita, faccia del nostro cammino? Proviamo a rispondere, cercando di mettere in ordine le richieste più vere, più necessarie, che dobbiamo attendere dal Signore. A tutti quanti auguro una buona domenica. Buona domenica di agosto, non è l'ultima, la penultima, cioè una domenica del tempo delle ferie, del tempo delle vacanze, che possa essere anche vissuta in una dimensione di luoghi belli, di montagna, di mare, ma soprattutto di incontro con persone diverse che ci allietano il nostro cammino di vita.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.